Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR regionale di Controradio, notizie a cura della redazione. Cominciamo con la cronaca. L'uomo fermato con decreto dalla procura di Firenze per l'omicidio della senza fissa dimora tedesca 44enne a Scandicci, il cui cadavere è stato trovato decapitato, è un trentenne originario del Marocco, il suo nome è Issam Chili, irregolare in Italia senza fissa dimora a sua volta, adesso è ricoverato all'ospedale di Torregalli dopo che il 18 febbraio era stato sottoposto a un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, perché dava inescandescenze nell'area dell'ex CNR frequentata per passeggiate. Il trentenne abitava abusivamente nel cascinale abbandonato dove è stato trovato anche il cadavere decapitato della donna, sono stati sequestrati un macete e un coltello insanguinati. La donna si chiamava Silke Sauer, cittadina tedesca, 44enne, come abbiamo detto, senza fissa dimora, frequentava da qualche tempo l'area ex CNR a Scandicci. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza per la convalida del fermo. Secondo quanto emerso, l'arrestato frequentava la vittima negli ultimi tempi. E l'anteprima della notizia dell'arresto ce l'ha data ieri sera nella Newsline serale, per l'appunto, la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Sentiamo.
Diciamo, noi avevamo già sentore che questo fermo sarebbe accaduto, quindi si parla di due persone che sono senza fissa dimora, che erano tra l'altro già note alle forze dell'ordine, che non stazionavano a Scandicci, non stazionavano nell'area dell'ex CNR, ma negli ultimi due o tre giorni appunto avevamo notato un certo movimento. Soprattutto era stato notato questo uomo con questo cane, questo pitbull, che aveva dato un'escandescenza, e quindi noi avevamo ricevuto segnalazioni poi anche ai carabinieri, dall'intervento dei carabinieri poi si è scoperto questo fatto, che pare essere quindi una lite fra due persone che si frequentavano, una storia tristissima di marginalità estrema, di violenza, probabilmente anche di abuso di sostanze, di quello che è oggettivamente un femminicidio, perché di fatto, se fosse confermata anche la lite fra due che si frequentavano, di fatto c'è una violenza sulle donne. C'è anche il tema della donna che ha estremamente più fragile anche nelle condizioni di estrema marginalità, dove è più difficile anche la sopravvivenza in determinati contesti.
Un uomo è stato trovato morto questa mattina in casa San Michele di Moriano, una frazione di Lucca, tra l'ipotesi che il decesso sia dovuto a monossido di carbonio. La scoperta è stata fatta intorno alle 9. Una rissa tra gruppi giovanili antagonisti legata a dinamiche di supremazia sul territorio, oltre a rivendicazioni, provocazioni, offese e gelosie. Questo è il quadro ricostruito al GIP in merito all'omicidio di una 38enne albanese avvenuto l'8 maggio scorso a Prato, e per il quale ora sono state seguite misure cautelari nei confronti di 4 connazionali della vittima. Per 2 è scattato l'arresto, per gli altri l'obbligo è dimora. Si tratta di un 19enne finito in carcere per omicidio e rissa, di un 22enne domiciliari per rissa aggravata, stessa accusa contestata a un 20enne, un 23enne attualmente detenuto, a cui è stato notificato l'obbligo di dimora, il primo a Montemurlo, l'altro a Prato. La rissa avvenne nei giardini tra via Corridoni e via Baracca. La politica: mancano solamente 3 mesi alle elezioni amministrative che coinvolgeranno 20 comuni in Toscana. Dopo l'annuncio delle date da parte del Ministero dell'Interno si scaldano i motori soprattutto ai 3 capoluoghi chiamati al voto: Prato, Pistoia, Arezzo, insieme ad altri importanti comuni della regione. Candidature già stabilite a Pistoia ma ancora in definizione invece a Prato e ad Arezzo, con alleanze peraltro ancora in movimento e sfide politiche tutt'altro che scontate. Vediamo a che punto la corsa verso le urne di maggio con il servizio di Giorgio Bernardini.
È ufficiale, si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Alle urne andranno in Toscana tre capoluoghi di provincia, Prato, Pistoia e Arezzo, assieme ad altri 17 comuni tra cui Viareggio, Sesto Fiorentino e Figline in Cisa Valdarno. Ad Arezzo la sfida è apertissima, il centrosinistra prova a riconquistare la città dopo i due mandati del sindaco uscente, l'azzurro Alessandro Ghinelli. Il Partito Democratico ha indicato come candidato Vincenzo Ceccarelli, ex assessore ed ex consigliere regionale. Il suo nome è ora al vaglio della coalizione, mentre resta sullo sfondo l'ipotesi di primarie contro Marco Donati. Nel centrodestra è corsa 2 tra Marcello Comanducci e la vice sindaca Lucia Tanti, entrambi dell'area di Forza Italia. Scenario più definito a Pistoia. Il PD punta su un civico, Giovanni Capecchi, professore universitario ed ex assessore nella giunta di Renzo Berti. Sul fronte opposto il centrodestra è vicino all'ufficializzazione dell'azzurra Anna Maria Celesti, vice sindaca facente funzioni chiamata a raccogliere l'eredità dell'ex sindaco Alessandro Tommasi. Situazione ancora fluida invece a Prato. Nel centrodestra i partiti faticano a trovare una sintesi e se non arriva verrà un accordo potrebbe scendere in campo la capogruppo di FDI in regione, Chiara Laporta, ma litigi e veti incrociati dominano ancora la scena. Non si può dire che nel centro-sinistra le cose vadano meglio. Il PD è in cerca di un nome condiviso dopo le dimissioni dell'ex sindaca Ilaria Bugetti e il commissariamento della città. Tra le ipotesi più forti resta quella di un ritorno dell'ex primo cittadino Matteo Biffoni. Infine gli altri comuni chiave. A Viareggio e Sesto Fiorentino il centro-sinistra è ancora un cantiere tra primarie e trattative. A Figline e in Cisa Valdarno invece la partita ha già un protagonista, l'ex vicepresidente del CSM Davide Ermini, che ha accettato la candidatura proposta dal PD. La campagna elettorale di fatto è già cominciata.
E prima delle amministrative saremo chiamati alle urne per il referendum costituzionale, riforma alla giustizia, 22-23 marzo prossimi. E la campagna elettorale in questo caso si sta facendo sempre più accesa. È dovuto intervenire il Presidente della Repubblica e capo del CSM Sergio Mattarella per ricondurre il dialogo nell'alveo del dibattito civile, mentre sono sempre più numerosi i comuni toscani impegnati nell'organizzare confronti sul tema per informare i cittadini e soprattutto combattere l'astensionismo. Su questo abbiamo sentito il direttore di ANCI Toscana, Simone Gheri.
Penso che davvero i sindaci siano coloro che sono più attenti alla partecipazione dei cittadini, che sono più preoccupati anche del calo della partecipazione alle elezioni, perché fino a pochi anni fa era l'ultimo baluardo, diciamo, della partecipazione. Le elezioni comunali rappresentavano il maggiore livello di partecipazione, i numeri più alti della partecipazione, e ora invece anche alle ultime elezioni abbiamo visto che sono calati anche gli elettori alle elezioni comunali. Quindi fanno bene i sindaci ad attivarsi, a fare confronti con chi sostiene il sì e chi sostiene il no per informare maggiormente i cittadini. Essendo, come dire, l'ultimo elemento, l'elemento più vicino, più di prossimità con i cittadini, è chiaro che la partecipazione può ripartire da lì. Poi ne beneficeranno tutti gli altri, perché ne devono beneficiare anche tutti gli altri, perché anche eleggere consiglieri regionali, parlamentari, con pochi voti, francamente, è un problema per tutta la democrazia. E quindi fanno bene i sindaci che sono attivati in questa direzione. Speriamo che dal referendum e dalle elezioni del prossimo maggio si possa vedere, si inverta un po' il trend e si aumenti la partecipazione. Ecco, io da osservatore un po' esterno, i toni eccessivi francamente forse non favoriscono la partecipazione, ma questo poi sta alle forze politiche, quindi fanno bene i nostri sindaci a fare confronti e a far conoscere le motivazioni del sì e le motivazioni del no.
Intanto i partiti di maggioranza in Palazzo Vecchio, PD, AVS, Lista Funaro, preparano una bozza per lavorare ad una svolta sui temi dell'urbanistica in città e lavorano ad un accordo con il demanio militare per alloggi popolari nelle caserme in disuso. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Da una parte si invoca una svolta puramente narrativa per, diciamo così, uscire dall'angolo con l'amministrazione comunale travolta dalle polemiche sulla trasformazione urbanistica di Firenze. Dall'altra, dopo il vertice di domenica scorsa, i partiti della maggioranza si fanno sentire e sostengono la sindaca Sara Funaro con una bozza di lavoro ed alcune proposte. La più audace riguarda l'applicazione di un vincolo perenne non ventennale per il social housing per il 20% dell'edilizia residenziale che i privati devono realizzare in caso di abbattimento o ricostruzione ma non solo. Per rompere l'assedio sull'urbanistica si parla di cambiare destinazione all'area dell'ex panificio militare di Via Mariti per evitare di costruire un supermercato Esselunga sul cantiere che costò la vita a 5 operai, di fare della Mercafir un polo logistico ecosostenibile, di annacquare la percentuale di alloggi di lusso che saranno realizzati nell'area ex OGR tra la Leopolda e la manifattura tabacchi, e ancora il rilancio del piano casa, l'abbattimento di tutti i vincoli per il fotovoltaico, ed infine l'invito nella bozza dei partiti di maggioranza è quello di andare ad una trattativa con il demanio militare per cercare di recuperare edilizia sociale in porzioni di caserme in disuso. Dunque il tentativo di generare una nuova narrazione su questi temi, la risposta all'invito di essere politicamente presenti e di non lasciare da sola la prima cittadina, e infine un tentativo in estremis di invertire la rotta attraverso un primo segnale, questa volta corale, di discontinuità con la precedente amministrazione.
L'Italia che riparte è il titolo di iniziativa promossa dal Partito Democratico Nazionale insieme al PD della Toscana. È in programma il 20 e il 21 febbraio a Teatro Nicolini di Firenze, via di Casoli 3. Appuntamento si inserisce nel percorso di ascolto. L'Italia che sentiamo rappresenta una tappa centrale del confronto sulle grandi questioni economiche e sociali che attraversano il paese. Domani è attesa la segretaria nazionale Elly Schlein. Veniamo alle maxi code, agli Uffizi, cioè la preoccupazione delle guide turistiche. Vogliamo esprimere un disagio soprattutto a nome di chi visita Firenze. Questo è il senso della situazione che Antonella Fantoni, presidente dell'associazione guide turistiche, ha posto pubblicamente con lo scopo di sollecitare un incontro col direttore delle gallerie, ma soprattutto con Coop Culture, per trovare una soluzione sostenibile. Le code e i tempi di attesa vanno a compromettere anche la fruizione, la valorizzazione di altri patrimoni artistici, dice Fantoni, facendo stare anche in un periodo come febbraio oltre un'ora in attesa, nonostante le prenotazioni avvenute con largo anticipo. Sentiamo appunto Antonella Fantoni, presidente dell'associazione guide turistiche.
Siamo in bassa stagione e le file sono state lo stesso venerdì, sabato, domenica, ma anche martedì, da 40 minuti, 50 minuti, un'ora, un'ora e 10 di attesa, sempre con prenotazione. Questo naturalmente porta grandissimo stress a tutti quanti. Alcuni clienti decidono di rinunciare alla visita degli Uffizi e noi davvero non sappiamo il motivo di questo. Abbiamo chiesto un incontro al direttore Verde, alla direzione, che sappiamo non essere direttamente responsabili di questa situazione. Noi abbiamo una linea di colloquio con la direzione, ma c'è un contratto di appalto, quindi una convenzione che è entrata in pratica a ottobre scorso con Coop Culture, che è il nuovo gestore. Ci saranno probabilmente più di un problema, però adesso siamo in bassa stagione. Quando inizierà l'alta stagione non sappiamo, cioè sappiamo che se continua così da maggio a ottobre sarà una fila continua. La fila arrivava fino, doppiava se stessa, una parte delle file è data dal fatto che non si vede quali sono gli orari di entrata di quel momento. La gente dice: tanto devo aspettare tanto, mi metto in fila un'ora prima. Dei LED più alti, come ci sono al Louvre per esempio, dei LED alti che comunicano il tempo di entrata in quel momento. E gli Uffizi sono una realtà molto difficile, ci sono svariate componenti anche su dove far stare le file, però certamente ci si potrebbe impegnare un po' di più a far chiarezza su dove una persona deve essere in fila, a che ora deve mettersi in fila.
12.58 ci colleghiamo con Sandra Salvato, che ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione del Prato delle Cornacchie, arena per i concerti estivi nel Parco delle Cascine. A te la linea, Sandra.
Sì, buongiorno Domenico. Proprio qui, dove flora e fauna, lo possiamo dire, hanno ancora un loro governo, al Parco delle Cornacchie, al limite del grande polmone delle Cascine, l'estate fiorentina presenterà due eventi d'eccezione: il concerto di Claudio Baglioni il 16 luglio ed Elite FIBA il 23. Tutto questo grazie alla collaborazione del Comune di Firenze, che ha concesso l'area per cui sarà allestita una moderna arena con tribune adattabili alle diverse esigenze, solo posti numerati a sedere 5.000, e tutto questo a distanza di circa 14 anni dall'ultimo grande evento, qualcuno se lo ricorderà, il concerto dei Radiohead. 150.000 euro l'investimento per il teatro, la gradinata e i servizi, finiti i concerti si smonta tutto, perché il parco, hanno detto, va comunque tutelato. Particolare attenzione sarà riservata ai collegamenti realizzati in tandem con GEST e Autolinee Toscane, per cui ci si potrà servire della T1 fino alla fermata Carlo Monni e poi servirsi dei bus navetta da e per il Prato delle Cornacchie, mentre sarà spostato il capolinea delle linee bus 17C e 17D davanti all'ex ippodromo Le Molina. Ci saranno parcheggi anche in via dell'Isolotto e in via di San Biagio a Petriolo, da cui si accede alla passerella della Palazzina dell'Indiano. Il Parco delle Cornacchie, ha detto infine Massimo Gramigni, Musarte, che promuove gli spettacoli, gode di un'acustica straordinaria in assoluto, un posto dove si può suonare anche senza amplificazione, visto che questo è una nota storica, era una vecchia cava di sabbia, e a luglio sarà illuminato, pulito, attrezzato per godere di un pezzo di storia della nostra città. È tutto, a te la linea.
Grazie, grazie Santa Salvata. Allora, il countdown del Contro Radio Club quest'anno come non mai è fondamentale arrivare ad almeno 2000 iscrizioni e, signori miei, ce la stiamo facendo, perché a ieri i soci sono 1982, ne mancano 18, per cui affrettatevi. No, ma ne mancano 18 al limite minimo, nel senso che poi comunque andremo avanti evidentemente, però arrivare a 2000 era un bel traguardo. Grazie a voi che ci avete sostenuto, grazie a quelli che ancora ci sosterranno. È arrivato il momento giusto per iscriversi a Contrario Club, sostenere la vostra radio. Mi raccomando, potete venire in radio in orario d'ufficio, come molti di voi stanno facendo, oppure iscrizione comodamente da casa sul sito controradioclub.it. Siamo alla previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Oggi cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sull'Appennino orientale e sulle zone meridionali. I venti tra deboli e moderati settentrionali, i mari molto mossi, in attenuazione a mossi, le temperature in aumento nei valori massimi, in calo invece per quanto riguarda le minime. È davvero tutto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla, Giovanni Gio Barbasso, stato brado con voi dalle 16, bravo chi ascolta, con la Giustina i controlli, e alle 18.45 torna l'informazione con la newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.